Siamo qua con Giuseppe Livido che inizia a parlare di Aloy questa sera e delle sue mille sfaccettature e mille potenzialità. Quindi questa sera affronteremo l'incontro proprio legato all'Aloy. Ci sarà poi la possibilità di approfondire per chi fosse interessato con un laboratorio pratico in cui andremo proprio a mettere le mani in pasta e a preparare la bevanda, bevisir, diciamo, di lunga vita.
Il frullato secondo i principi di padre Romano Zago, che non l'ha inventato lui naturalmente. Il frullato è una, diciamo, una ricetta tradizionale brasiliana che padre Romano Zago ha trovato nelle favelas dove andava a svolgere la sua opera, perché è un frate ovviamente e si vive diseredati, ma poi lo diremo.
Tutto per chiudere la parentesi del laboratorio, quindi è sabato alle 16 e ha un costo di 7 euro. Quindi procediamo magari.
Sì, allora prima di iniziare vi avviso che la conferenza è registrata, per cui inutile prendere appunti eccetera, che ci si distrae. La pubblicherò sul sito, comunque, se viene bene naturalmente. Sul sito ce ne sono delle altre sempre sullo stesso argomento, vengono tutte diverse naturalmente, perché parlo un pochettino a braccio, però per motivi di privacy sappiate che se intervenite siete registrati, anzi vi chiedo di alzare la voce di modo che anche la domanda rimanga e chi l'ascolta poi dopo riesca a capire la risposta anche in base alla domanda che fate. Allora, buonasera, io mi presento, sono il dottor Giuseppe Livido e sono dottore ma non medico, ci tengo a precisarlo. Io, diciamo, ho fatto naturopatia. La naturopatia è una disciplina povera, orfana, che non è riconosciuta ancora in Italia, mentre all'estero, in Germania, in Svizzera, in Belgio, in Francia, la naturopatia ha la sua dignità. In Italia stiamo ancora aspettando la legge quadro che ci dia una nostra posizione, ma i nostri politici, tutt'altro faccende affaccendati alla naturopatia, sono morti e sotterrati, tanto per parafrasare Belli, no? Purtroppo siamo ancora ad aspettare. Comunque io ho studiato economia e i miei studi io sono un bocconiano e sono contento di aver fatto economia, perché questo mi permette di guardare alla medicina con degli occhi diversi. Se io avessi studiato medicina probabilmente la penserei come un medico, viceversa, essendomi, diciamo, avvicinato alla medicina, specialmente alla medicina naturale, successivamente e come diciamo neofita, no? Ho avuto l'occasione di avere una visione diversa, una visione che è una visione pratica, perché io penso che la praticità sia essenziale nella vita. È inutile fare dei grossi discorsi, parlare di tante cose, se poi dopo non possiamo metterle in pratica. E come mai mi sono interessato della medicina naturale? Primo per passione, ho sempre avuto la passione delle erbe, delle medicine alternative, anche della medicina ufficiale, della medicina allopatica. In tutti i posti dove sono stato, ho fatto il volontario, ho fatto il boy scout, ho fatto il soccorritore della Croce Rossa, ho fatto il volontario nel Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e via discorrendo. Ero sempre un po' il punto di riferimento per quanto riguardava le malattie, per quanto riguardava le persone che si facevano male. Da lì ho sviluppato anche la passione per le erbe, girando il mondo, no? Si vengono a contatto di tante situazioni, di tante culture diverse, culture che noi erroneamente classifichiamo come primitive, ma che hanno delle conoscenze alle quali la medicina ufficiale ancora oggi stenta ad arrivare. E prendendo un po' di qua, un po' di là, ho, diciamo, sviluppato questa passione che poi purtroppo ho dovuto mettere a frutto, perché ho subito un lutto nel 94, la mia fidanzata è morta di melanoma e ho fatto di tutto per cercare di salvarla senza riuscirci, perché allora ovviamente il melanoma ancora oggi è una patologia molto difficile da curare e poi allora non si conoscevano le cose che si conoscono ora. E io da allora ho continuato a studiare e a cercare un rimedio alle patologie tumorali. poi mi sono iscritto alla scuola per naturopati di Risa, quella di Raffaele Morelli, mi sono diplomato, dovevo presentare una tesi, ho scritto un libro, Prevenzione e cura del cancro in medicina naturale alternativa, che voi vedete, no? E il capitolo 2 di questo libro, che è un capitolo abbastanza importante e cospicuo, parla appunto dell'aloe. Aloe, che sarebbe riduttivo dire che è una terapia anticancro, perché sì, funziona anche con le terapie, con le patologie tumorali, ma soprattutto è un pilastro del benessere, l'aloe. Allora, l'aloe si ha ragione di credere che sia una delle più antiche piante conosciute dall'uomo, si ha ragione di credere che l'uomo primitivo utilizzasse già l'aloe prima ancora della scoperta del fuoco, perché l'uomo primitivo, che non per niente era chiamato Homo sapiens, viveva nella natura, aveva degli occhi molto più limpidi dei nostri per guardare quello che lo circondava, quindi camminando nella natura si è reso conto che quando incontrava delle foglie di aloe, che per caso si rompevano, queste foglie si cicatrizzavano immediatamente, vedete qua la tagliamo, qui esce una specie di liquido, di gel, di acqua, chiamiamola così, ma fra pochi minuti questa ferita dell'aloe sarà cicatrizzata, quindi si ricoprirà di una piccola pellicola gommosa e l'aloe non sanguinerà più. Diciamo, questa è una foglia che mi è arrivata da Ischia, quindi non ha emesso il caratteristico, siccome ha viaggiato, il caratteristico sangue dell'aloe. Quando si taglia una foglia esce un liquido giallastro, che è sangue dell'aloe viene chiamato, e poi esce la parte interna che è il gel. Passiamo le foglie, no? Potete tagliarle e vedere che la foglia di aloe è fatta da una, vedete qua che all'inizio cola, poi dopo non cola più, è fatta da una parte interna trasparente che viene chiamato idrenchima, ma che noi chiameremo per semplicità gel, come viene volgarmente detto, una parte esterna che è il parenchima, che è la buccia, chiamiamola così. La parte interna, il gel, è ricca di acqua, è 95% di acqua e serve alla pianta per sopravvivere nei periodi di siccità. L'aloe infatti è una pianta un po' simile al cactus, una pianta xerofila, no? Che riesce a resistere a prolungati periodi di siccità, si parla addirittura di 3 mesi, 6 mesi, ho avuto occasione di vedere delle piante di aloe in Zambia durante la stagione secca, cresciute su delle rocce dove non cresceva niente, crescevano le euforbie e le aloe, ma le aloe, le euforbie erano belle, ma le aloe erano secche, bruciate, dico guarda poverine, sono morte. Ho avuto occasione di tornare l'anno seguente nella stagione delle piogge, altro che morte, erano rigogliosissime, avevano ripreso eccetera. Se voi prendete una pianta di aloe, la estirpate e la buttate nel cortile anche d'estate, dopo 2 o 3 mesi con le radici al sole, in autunno la piantate e questa rigermoglia. Viceversa, se volete far morire una pianta d'aloe, basta bagnarla troppo e le radici marciscono, la pianta marcisce completamente. È molto più facile far morire una pianta, specialmente una pianta xerofila come l'aloe, dando troppa acqua che non dandogliene affatto. Comunque l'uomo primitivo aveva visto che l'aloe, una volta tagliata, si cicatrizzava da sola e allora ha pensato bene, ma io mi taglio, perdo il sangue, non è che magari mettendoci l'aloe il sangue va a fermarsi, e così effettivamente succede. Il primo uso dell'aloe è un uso esterno come cicatrizzante, antinfiammatorio, antidolorifico e anche contro le infezioni. Difatti il gel dell'aloe ha tutte queste proprietà, proprietà disinfiammatorie, antibatteriche e addirittura citofilattiche. Cosa vuol dire? Che sono il gel amico delle cellule e stimola la crescita delle cellule che portano alla riparazione della ferita. Non ci sono studi in merito, ma io credo fermamente che stimoli le cellule staminali, le famose cellule staminali. Risultato, quando ci si ferisce e si mette una foglia di aloe aperta col gel contro la ferita, diciamo, il sangue smette rapidamente di scorrere, il dolore passa e le infezioni non vengono. Poi l'uomo primitivo ha scoperto il fuoco, ha cominciato a scottarsi. L'aloe, come la chiamano i romani, è la pianta dell'ustione. Un altro uso dell'aloe come uso esterno è per le ustioni, ustioni solari, ustioni casalinghe, il ferro da stiro, la brace, eccetera, ustioni dal fuoco, no? E anche ustioni da radiazioni, le famose radiodermiti, ma di questo parleremo dopo. Le prime tracce dell'uso dell'aloe si trovano sui muri dei templi dell'antico Egitto nel 4000 a.C., pensate un pochettino. Il più antico libro di medicina è considerato il papiro di Ebers del 1500 a.C., sempre della civiltà egiziana che, come sappiamo, era ossessionata dall'aldilà, dai morti, dalla vita, diciamo, oltre la tomba. E gli egiziani chiamavano l'aloe la pianta dell'immortalità. Perché pianta dell'immortalità? Per prima cosa perché, essendo una pianta curativa, ti faceva vivere più a lungo, ma soprattutto veniva utilizzata per imbalsamare i faraoni, le mummie dei faraoni. Usavano varie cose, usavano la mirra, usavano il catrame, usavano varie resine, eccetera, ma usavano anche l'aloe. Non tanti lo sanno, ma anche Gesù Cristo, quando è morto ed è stato deposto nella tomba, è stato unto con l'aloe. Nicodemo, lo trovate in Giovanni 19:39, no? Nicodemo, che ha preso 100 libbre di aloe e di mirra, che è praticamente il trattamento riservato a un re, e a trattare hanno porto Gesù nelle bende, eccetera eccetera, come c'è scritto sul Vangelo. 100 libbre equivalgono a circa 30 kg. Secondo me hanno anche un po' esagerato, tant'è vero che poi dopo è risorto, cioè dopo no. Nella civiltà sumera l'aloe era già conosciuta, e nel 1750 a.C. Troviamo delle tavolette di argilla, che non sono un libro, no? Però sono tavolette, delle incisioni su cui è descritto l'uso dell'aloe. Anche nella Bibbia l'aloe è citata, e il saggio re Salomone addirittura la coltivava nel proprio giardino e l'aveva conosciuto, si dice, narra la leggenda, dalla regina di Saba, la famosa regina di Saba, con la quale aveva intrattenuto dei rapporti non soltanto diplomatici, a quanto sembrano, e che viveva nel Corno d'Africa davanti all'isola di Socotra. L'isola di Socotra è conosciuta nell'antichità, sin dal 500 a.C., come centro di produzione dell'aloe. Ne avevano fatto una vera e propria industria, lo producevano e la esportavano in tutto il mondo conosciuto. Ora non è come adesso che la spediamo col DHL o con la posta, oppure come Amazon i libri, li ordiniamo la mattina, al pomeriggio ce l'abbiamo, arriva il drone, almeno in America ve lo porta lì, no? Allora, per esportare in tutto il mondo conosciuto voleva dire carovane, per attraversare deserti, e andare su delle navi che erano spinte dai remi, voleva dire che la valutavano tantissimo questa medicina. Alessandro Magno nel 300 a.C. ha conquistato l'isola di Socotra. Alessandro Magno aveva un precettore che era niente poco di meno che Aristotele, e Aristotele ha incaricato Alessandro Magno di scoprire qual era il metodo di conservazione dell'aloe dei socotrini, per rubare, diciamo, un pochettino il loro brevetto. Poi dopo vedremo qual è questo metodo dei socotrini. E venendo su, diciamo, lungo la storia, nel 400 a.C. troviamo nel faro della civiltà, che era Atene, troviamo Pericle. Pericle, che era il governatore, se così possiamo dirlo, di Atene, ed era un uomo estremamente intelligente, aveva una testa uovo, addirittura deformata, difatti lo vedete sulle statue che è sempre rappresentato con un elmo messo un po' come quei ragazzini che si mettono il caschetto, sapete, come una berretta, no? Che quelli invece che essere teste di uovo sono teste di qualcos'altro, perché se cadono si fanno male. Comunque lui aveva questa testa molto ampia e oggi come oggi sarebbe andato alla NASA. Allora era un uomo di scienza. E gli uomini di scienza erano molto eclettici, quindi studiavano architettura, studiavano matematica, studiavano filosofia, studiavano medicina, era un uomo d'armi, era un politico ed era conosciuto per la sua lucidità mentale. Lui attribuiva la sua lucidità mentale a un elisir che aveva inventato lui, che si chiamava Elisir Proprietatis, che era formato, almeno dalle notizie che abbiamo, da tre ingredienti principali, aloe, mirra e zafferano. Ora, poi altre cose non si sanno, io ho cercato di riprodurlo, l'Elisir Proprietatis, ed eccolo qui, dopo sì, 2000, sì, ecco, possiamo assaggiare, dopo 2500 anni, sì, esistono due bottiglie solo in Italia, nel mondo, di questo elisir, questa è una, ecco, quindi voi potete assaggiarlo, bevetene pochino, perché insomma io ci ho messo, l'ho tirato a 40 gradi per farne un liquore, non penso che Pericle usassi distillati, poi ci ho messo del miele per stare un pochino, lo zucchero non esisteva allora, oggi trovate tutti i liquori fatti con lo zucchero, e poi dopo ho calcolato le dosi di zafferano e di mirra. L'aloe non abbiamo nessun problema perché l'aloe non è tossica, mentre la mirra ha delle grosse proprietà antisettiche eccetera, e come tutte le cose, chi lo vuole provare? Benissimo. Io ho calcolato la dose tossica della mirra su 5 bicchierini di quelli pieni, no? E poi a scopo scientifico ho fatto la prova, mi sono bevuti 5 bicchierini e puntualmente il giorno dopo avevo un mal di testa feroce. Effettivamente, ma meno, diciamo, comunque un bicchierino è già una dose, così va benissimo, sì. Perché è molto potente, la mirra è un disinfettante estremamente, estremamente forte. E poi non dimentichiamo lo zafferano, c'è stata la conferenza, no, sullo zafferano il mese scorso.
Non ha nessuna controindicazione.
Allora, la mirra è tossica sicuramente, come è tossico anche il sale da cucina. Forse non tutti sanno che 70 grammi di sale da cucina si va al creatore, eh? Cioè è una dose mortale. Voi mi mangiate un etto per essere sicuri di sale da cucina, poi dopo non è detto che si vada al creatore perché si vomita e tutto il resto, no? Però è tossico, eh? Quindi tutte le cose, come diceva Paracelso, no? La differenza fra una medicina e un veleno è soltanto il dosaggio, è soltanto il dosaggio. Qui il dosaggio è calcolato perché sia una medicina, ecco. Bene, tornando all'aloe, l'aloe era conosciuta in tutte le parti del mondo, in India per esempio la troviamo nella medicina ayurvedica. La medicina ayurvedica si dice che sia la medicina più antica del mondo, ancora più antica di quella egiziana. Il problema è che i testi dell'ayurveda sono scritti su foglie di palma e le foglie di palma, su una carta derivata dalle foglie di palma, resiste solo dai 400 ai 600 anni, quindi viene sempre riscritta, e quindi mentre il papiro di Ebers in un regime secco si è conservato dal 1500 a.C. fino ad oggi, i testi dell'Ayurveda vengono continuamente riscritti, continuamente vuol dire ogni 400-500 anni, no? Per cui non si sa quanto sia antica questa medicina, e veniva chiamata Muzaffar, la guaritrice silenziosa, da cui il titolo di questa conferenza. È buono? Sì. No, 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 non è male. Stavo pensando di metterci anche altri ingredienti. Comunque questo è il primo esperimento, eh. Questo è stagionato 2 anni. Quindi, sì, un goccino anch'io, sì. Bene. Allora, la mirra è come l'incenso, è una resina di una pianta, no? Un essudato che viene bruciato, come l'incenso si brucia per disinfettare, si brucia nelle chiese viene bruciato non a caso, perché dovete pensare che una volta le persone non si lavavano, addirittura nel Medioevo era considerato pericoloso lavarsi, perché si prendevano le infezioni lavandosi, e non avevano tutti i torti, non erano proprio così imbecilli, perché l'acqua allora era, specialmente nelle città, era estremamente inquinata, e quindi lavandosi con l'acqua di fogna uno alla fine è chiaro che si ammalava, no? Poi loro si lavavano cambiando la tunica che assorbiva lo sporco, no? Quindi tutti i mesi cambiavano la tunica, quindi immaginiamoci, no, che gli odori, eccetera, ma soprattutto anche le infezioni. L'incenso è estremamente disinfettante, cioè in questi periodi in cui c'è l'influenza, in cui c'è il raffreddore, eccetera, basta bruciare un pochettino di incenso in casa. Il professor Luciano Pecchiai, che era il nostro, diciamo, il nostro insegnante di eubiotica, l'inventore dell'eubiotica, l'eubiotica è stato Luciano Pecchiai, adesso c'ha 80 anni, italiano, che ha scoperto la funzione dei batteri eubiotici, dello yogurt. Quando ero bambino io, sì, lo yogurt faceva bene, però non si sapeva perché, e poi dopo invece sono stati gli studi di Luciano Pecchiai, no? E lui ci diceva che con l'incenso e con la mirra ha inventato addirittura un diffusore, il diffusore Kronos, e mette una quantità tipo un vitale in un diffusore, aumenta di temperatura fino a 80-90 gradi, poi si spegne e poi si riaccende, va tutta notte. Hanno provato a metterlo anche nelle scuole, facendo l'analisi dell'aria trovavano che non c'erano batteri, virus, e i bambini non si ammalavano più. Pensate che con un vitale d'incenso si va avanti una decina di giorni, quindi anche a bruciare pochi granelli è sufficiente. In tutte le culture l'incenso è considerato una protezione contro gli spiriti malvagi. Poi parleremo anche con l'aloe, anche l'aloe ha questo risvolto magico, no? Sì. Ma perché? Perché una volta non si sapeva che esistessero i virus, i batteri, eccetera, per cui erano gli spiriti malvagi che ti facevano ammalare. Allora con l'incenso non ti ammalavi, quindi era una cosa. Poi anche un buon profumo, allontana gli odori e via discorrendo. Allora, a Roma l'altra civiltà che ha utilizzato molto l'aloe è stata la civiltà romana. A Roma la chiamavano la pianta dell'ustione, perché i romani erano un po' pasticcioni, no? Col fuoco, ogni tanto Roma andava a fuoco, non è che bisognava aspettare Nerone che l'incendiasse, era tutta di legno, no? Poi usavano il fuoco greco, in guerra si scottavano, e con l'aloe hanno visto che si guarisce molto in fretta dalle ustioni. E un medico romano, che oltretutto non era proprio romano, era greco, Discoride, perché i romani erano bravi a fare la guerra, ma non erano molto bravi a studiare, quindi importavano dalla Grecia, con le buone o con le cattive, gli scienziati, i medici, un po' come quello che ha fatto Chavez in Venezuela, no? Che è andato a Cuba, ha detto io ti do petrolio, tu mi dai i medici, perché sembra che in Venezuela nessuno voglia studiare medicina, no? E allora gli ha mandato Castro, quando c'era, gli ha mandato questi medici, lo stesso facevano i romani. Discoride è un greco ed era al seguito delle legioni romane, le poco morigerate legioni romane, che ci ha lasciato 2 testi di medicina che si sono salvati, quindi l'erbario greco e il De Materia Medica, no? Che in cui descrive gli usi dell'aloe, e lui lo usava specialmente come uso esterno, Quindi lo usava per le affezioni della pelle, per le irritazioni, per le scottature, per le ferite, le contusioni naturalmente che si procuravano in battaglia, ma anche per i furuncoli, per gli ascessi, per il mal di gola, per le gengiviti, per i mal di denti, anzi io consiglio il mal di denti, non è che elimini la carie, ma in caso di estrazione, se mettiamo dell'alo in bocca, in caso di implantologia ossea, in caso di interventi pesanti, si ha una remissione dei sintomi estremamente rapida. In un giorno c'è una regressione come una settimana. Ve lo dico perché tante persone alle quali l'ho consigliato hanno avuto questo effetto, poi l'ho avuto anch'io personalmente, perché parlo di cose sulle quali ho avuto un'esperienza personale. Poi Discoride la utilizzava anche addirittura per far crescere i capelli, per mantenere una buona capigliatura. E poi, insomma, visto che non ci sono minorenni, si può anche dire, lo usava per le affezioni genitali, no? Per le ulcere genitali, specialmente l'infiammazione del prepuzio, dato che una volta i romani non è che stavano molto indietro di queste cose, no? Come noi che ci facciamo tanti problemi, loro ci andavano giù pesanti e poi andavano da Discoride a farsi curare. Ma nell'antichità c'erano degli altri guerrieri che utilizzavano l'aloe, guerrieri molto più morigerati, i templari, i famosi templari che assicuravano la sicurezza delle vie per Gerusalemme. Loro avevano posto la loro sede nel tempio di Salomone, Salomone, guarda caso, che aveva utilizzato l'aloe anche lui. I templari erano molto conosciuti per la loro forza, per la loro intelligenza, la loro longevità, mantenevano la loro forza anche da vecchi, e avevano il voto di castità, pregavano eccetera, quindi e attribuivano la loro prestanza fisica a un elisir che si chiama l'elisir di Gerusalemme, che è fatto con aloe, vino di palma e canapa. Quello non ce l'ho, ecco, qui bisogna fare una piccola digressione, sulla canapa. Vado un attimo fuori tema, però la canapa è esattamente quella canapa che si fuma nelle discoteche, esattamente quella, che è una delle piante, assieme all'aloe, assieme a poche altre, no? Che ha delle proprietà mediche insuperabili. Purtroppo c'è anche quella piccola caratteristica di essere, psicotropa, il tetraidrocannabiolo e il cannabinolo, insomma hanno gli effetti che conosciamo. Però, come dire, se non fosse proibita in Italia, tra l'altro in Italia non è proibita, perché l'Italia ha recepito la normativa europea, che quindi abbiamo dovuto assoggettarci al fatto che in Europa l'hanno liberalizzata. Anche in Italia si possono trovare le medicine a base di canapa vendute dalla farmacia, bisogna farle arrivare dall'Olanda, il Bedocran, il Sativex, chi più ne ha più ne metta, ma comunque
qualche farmacia
si può? No, però bisogna essere autorizzati dal Ministero. E poi purtroppo, correggimi se è omologata solo per alcune patologie, per esempio il glaucoma, e per esempio non è omologata per la sclerosi multipla, dove funziona molto bene, per l'epilessia, dove funziona molto bene, e via discorrendo. Comunque questi templari, per non andare fuori tema, ci mettevano la canapa in questo elisir l'elisir di Gerusalemme. La canapa viene utilizzata anche per esempio in Ayurveda, dove guarda caso usano la canapa maschio, non la canapa femmina, perché la canapa maschio non ha i principi attivi della canapa femmina, quindi non è allucinogena, quindi volendo si potrebbe utilizzare, si usano le piante maschio e non le piante femmine, oppure la si sbatte e la si lava come fanno per levare la resina e tutto, ci sarebbero i sistemi, manca la volontà politica come dicevamo prima, no? Per la naturopatia. E i gesuiti sono degli altri guerrieri, no? Guerrieri di Gesù, chiamavano l'aloe la pianta di Gesù e l'hanno portata un po' in tutto il mondo, perché i gesuiti sono andati dappertutto, sono andati anche perfino in Cina, diciamo, a portare la fede cristiana. E però quando sono arrivati in America hanno trovato che lì l'aloe c'era già, perché l'aveva portata niente poco di meno che Cristoforo Colombo durante il suo viaggio. Infatti Cristoforo Colombo diceva che per attraversare con sicurezza i mari occorrono quattro piante: il frumento, la vite, l'olivo e l'aloe. Allora, il frumento nutre il marinaio, la vite ne conforta lo spirito, e quando mai no, un bel bicchiere di vino rosso, oltretutto ricco di antiossidanti, di resveratrolo e tutto il resto, bisognerebbe berne mezzo litro, gli uomini mezzo litro al giorno, le donne un pochino meno, di vino rosso, sì, modernamente così. E l'olivo dà armonia, in quanto l'olio d'oliva una volta veniva usato per le lampade votive, per l'illuminazione, non fa fumo, non veniva usato su un'insalata, anche perché era un oliaccio fetente, acido, eccetera, no? E l'aloe che ne cura il corpo, ne garantisce la salute, e lo piantavano anche gli spagnoli nei galeoni nel caratteristico giardinetto di poppa, cioè a poppa, lontano dagli sterzi della prua del vento, avevano sempre un piccolo giardino con della terra dove coltivavano alcune cose, fra cui l'aloe. Ora, perché l'aloe mi garantiva la salute del marinaio? Naturalmente non di tutti i marinai, cioè era soltanto il capitano e forse il primo ufficiale, il secondo ufficiale, gli altri potevano anche crepare di scorbuto e tutto il resto, no? Perché queste traversate erano molto lunghe, impiegavano mesi, non avevano cibi freschi, non avevano, quindi mangiavano anche, diciamo, che fino a tutto 700, eccetera, gallette, carne salata, eccetera, e quindi si ammalavano molto facilmente di scorbuto. Noi sappiamo che lo scorbuto è carenza di vitamina C. Ora nell'aloe noi troviamo la vitamina C. Si ammalavano di beriberi, il beriberi è carenza di vitamina B1, nell'aloe c'è la vitamina B1. Si ammalavano di pellagra. Voi siete tutti giovani, ma io ho sentito ancora mia nonna parlare della pellagra. Diceva Caterina la pellagra, perché lei l'aveva vista la gente morire di pellagra qui dalle nostre parti, e la pellagra è carenza di vitamina B3. Quindi una volta mangiavano polenta e alla fine prendevano la pellagra, che è mortale al 95%. E un'altra nell'aloe c'è la vitamina B3. Un'altra malattia è l'anemia perniciosa, che è carenza di vitamina B12 e acido folico. E nell'aloe c'è la vitamina B12. Ora, di tutti i vegetali che conosco, forse l'aloe è l'unico l'unico vegetale che ha la vitamina B12 è esattamente l'aloe. Voi sapete che i vegani stretti tante volte vanno in carenza di vitamina B12, proprio perché non hanno queste fonti animali. La vitamina B12 si trova specialmente nei derivati animali. Poi i vegani, quelli figli di vegani di antica data, che si sono adattati e che hanno anche una dieta giusta, che non mangiano zucchero, che non mangiano, come dire, farine bianche raffinate, eccetera eccetera, sviluppano una flora intestinale dove ci sono dei lieviti, che sono piccoli animaletti, anche i lieviti sono, come dire, sono dei fermenti, insomma, e che producono, autoproducono la vitamina B12, ma altrimenti andrebbero in forte carenza. L'aloe è una fonte anche di vitamina B12. Siamo arrivati a Cristoforo Colombo, no? E nel 1500 c'è stato Paracelso che ha studiato l'aloe e l'ha citata nella sua botanica occulta. Voi sapete che Paracelso era un alchimista. Allora, gli alchimisti erano un po' gli antesignani dei chimici moderni, però erano anche dei mezzi stregoni, perché l'alchimia si basava un po' anche sullo sciamanesimo e anche su delle regole che ancora oggi non sono state completamente capite dalla scienza moderna, per esempio gli influssi della Luna, tanto per dirne, la Luna ha degli influssi, e come se ci ha degli influssi, però per la scienza moderna questi influssi non esistono, quando tutti possiamo toccare con mano, per esempio piantando l'insalata nel periodo di Luna Nuova ti va in canna e invece in una vecchia non ti va in canna, nessuno riesce a spiegare perché di queste cose. Comunque Paracelso nella sua botanica occulta ha citato l'aloe, pianta magica, come dicevamo prima. Ora l'aloe ha queste proprietà magiche, se noi giriamo il mondo troviamo per esempio che in Egitto quando si sposano, poi dopo si sposano sotto una pianta di aloe o entrano in casa sotto una pianta di aloe. In Africa, io sono stato in Africa diverse volte, no? Mettono due piante di aloe davanti alla capanna di modo che non entri il malocchio. In Messico mettono queste ghirlande di aloe che tengono lontane, come dire, la sfortuna, eccetera. E nello sciamanesimo, nelle pratiche magiche, l'aloe entra come degli ingredienti contro i filtri malevoli, come protezione, eccetera. Ma funziona sta roba qua, uno dice. Io dico, caspita, certo che funziona, sicuramente funziona, no? Ma perché? Perché se voi andate giù in Africa e chiedete, loro sono ingenui, loro pensano, non vanno a pensare se si ammalano, se hanno bevuto l'acqua infetta o che si sono tagliati con un coltello sporco che gli ha fatto infezione, eccetera. Ma hanno fatto gli ufiti, cioè mi hanno fatto il malocchio, qualcuno che mi vuole male, la malattia non esiste, io non mi ammalo mica, se qualcuno non mi getta la mala sorte io sono sano, quindi quando mi ammalo devo capire chi mi ha gettato la mala sorte. Davanti a questa mentalità, avere una bella pianta di aloe vicino a casa, mi scotto, taglio un pezzo di foglia e mi guarisco, non mi fa infezione, mi taglio, ugualmente non mi fa infezione, il bambino gli fa male il pancino, gli do un pezzo di foglia di aloe da mangiare, ecco che si libera dai parassiti o da tutti i problemi che ha e quindi il malocchio non viene, quindi non vanno a pensare che ha una proprietà medicamentosa, ma ha una protezione contro il malocchio. Andando un pochino più sul discorso scientifico, no? Sempre nel 1500 troviamo degli scienziati, dei veri e propri scienziati medici, eccetera, che hanno studiato l'aloe in modo approfondito. Uno di questi è nel XVI secolo il senese Pietro Andrea Mattioli, che ha scritto molti libri, no? Ha scritto 6 libri, una specie di enciclopedia medica, e esamina approfonditamente le qualità dell'aloe. Quindi adesso io ve lo leggo perché è anche abbastanza buffo, ma comunque è anche esaustivo. Poi dopo ne riparleremo anche considerando le doti del frullato di aloe. Dunque, riconosce le proprietà dell'aloe e l'effetto cicatrizzante, dice: non di meno può elle disseccare che agevolmente saldare le ferite, quindi come l'uomo primitivo ferma il sangue e le fa rimarginare. Effetto purgante, solve il corpo, è un forte purgante l'aloe, specialmente quando viene essiccata, ridotta in polvere come facevano i socotrini. Effetto gastroprotettivo, utile allo stomaco, sana l'ulcere maligne e contumaci. Ora noi sappiamo modernamente che l'aloe presa per bocca debella l'Helicobacter pylori, che è il responsabile dell'ulcera, sia dell'ulcera maligna che si è manifestata che di quella contumace, la gastrite o comunque non so ancora da avere, che poi dopo mi si manifesta. Guardate che allora nel 1500, quando uno aveva l'ulcera, non era come adesso, insomma, era grave. Effetto antinfiammatorio, vale all'infiammazione della bocca, del naso e degli occhi. Quindi, come diceva Discoride, no? La bocca, il naso, gli occhi. Gli occhi, per esempio, c'è una qualità di aloe. Qui vedete, queste qui non sono piante qualunque, le ho messe qua proprio per vedere le differenze tra le varie qualità di aloe. Questa è l'aloe chinensis, piccola, L'aloe chinensis è caratterizzata da un gel estremamente liquido, col quale si può ricavare un collirio, metà gel e metà acqua distillata o comunque acqua pura, e si mette negli occhi ci sono stati casi di remissione addirittura della macula. Voi sapete che le retinopatie, la macula, non ha cura secondo la medicina ufficiale, forse adesso stanno cercando qualche cosa. Ci sono state delle remissioni documentate proprio con esami medici prima, esami medici dopo. Ci vogliono circa 6 mesi a mettere il gel dell'aloe è rigenerante, cioè non molti sanno che il padre della cheratoplastica, cioè del trapianto della cornea, che si chiamava Vladimir Filatov, russo, che è nato agli inizi del 1900 e poi è morto negli anni 50-56, quindi non è tantissimo tempo fa, è lui che ha inventato il trapianto della cornea, perché la cornea non dà rigetto, non è vascolarizzata, eccetera. Lui ha scoperto che prendendo del gel di aloe, lasciando una foglia di aloe per una decina di giorni al freddo in frigorifero, estraendone il gel e mettendo le cornee espiantate da un morto dentro a bagno per un certo tempo nel gel dell'aloe, poteva fare anche 10 trapianti con una cornea sola. In altre parole, ne tagliava via un pezzettino solo e quella ricresceva, cosa che la cornea non ricresce. Se voi chiedete a qualunque medico, io vado, ma te sei un imbecille, ma chi ci mai l'ha detto? Ecco, l'ha detto quello che ha inventato il trapianto della cornea, proprio il padre della... Poi la medicina probabilmente si è dimenticata di questa cosa, e tant'è vero che abbiamo carenza di cornee, non ci sono cornee abbastanza per fare i trapianti. Ma comunque andiamo avanti. Effetto stimolante: solve l'aloe, la collera e la flemma e modifica la testa da quelle e parimenti lo stomaco. Questi sono i fondamenti della medicina psicosomatica, che lui già aveva capito, questo Andrea Mattioli, no? Modifica, cioè la collera sarebbe quando uno è irritabile, la flemma quando uno proprio non c'ha voglia di far niente, quindi la stanchezza, e modifica la testa. Noi sappiamo che la malattia parte dalla mente, c'è chi dice parte dall'anima, scende nel corpo astrale, entra nel corpo mentale e finalmente si manifesta, quando oramai è troppo tardi, nel corpo fisico. Potere antisettico, libera l'uso quotidiano dai morbi mortiferi e tolto, quindi vuol dire preso, insieme con mirra, quindi con corda con pericle, no? Preserva non solamente i corpi morti dalla putredine, come dicevano gli antichi egiziani, ma ancora i vivi. E finalmente l'effetto antielmintico, ammazza i vermini del corpo. L'aloe è un supremo vermifugo. Se prendo il gel non avrò questo effetto, ma devo assumere l'aloe intera, quindi la parte verde e la parte interna. La parte verde, il parenchima, è quello che contiene i principi amari, quindi sono gli antrachinoni che hanno un effetto purgante, l'acetilacetato mannano, glucomannano, l'aloe modina, la barbaloina, l'aloina, modin e via discorrendo, che sono i principi amari che difendono la foglia dagli attacchi esterni, attacchi batterici, attacchi di insetti, eccetera, e che hanno un supremo potere disinfettante e allontana anche i vermi del corpo. Ora noi diciamo, noi non abbiamo parassiti, siamo moderni, eccetera, una volta erano molto diffusi, oggi chi mai ha avuto i parassiti? È difficile. Ebbene, studio moderno, 4 persone su 5 hanno i parassiti senza saperlo, e per parassiti non si intendono solo quelli dell'intestino, la tenia, il verme solitario, quelli grossi, ci sono anche parassiti microscopici che addirittura vivono nel sangue, cioè i parassiti sono, assieme ai funghi e assieme ai batteri, i grandi nemici della salute dell'uomo. Quindi liberandosi dai parassiti, utilizzando periodicamente l'aloe, dei parassiti che sappiamo d'avere o che non sappiamo d'avere, non farà altro che portarci un grosso beneficio alla salute. Difatti l'aloe veniva chiamata in diversi modi nell'antichità. Allora, abbiamo detto, gli egiziani la chiamavano la pianta dell'immortalità, In Cina la chiamavano il rimedio armonioso, a Roma pianta dell'ustione, l'abbiamo detto, in Russia l'elisir di longevità, i gesuiti l'albero di Gesù. Se i gesuiti lo chiamano l'albero di Gesù vuol dire che lo reputavano, in India la guaritrice silenziosa, i Seminoles, gli indiani d'America, ritenevano che la fonte della giovinezza sgorgasse da un'enorme pianta di aloe con grosse foglie che lasciava poco spazio per passare a una persona anziana, ma un bambino poteva passarci bene. Allora andavano gli anziani, tagliavano le foglie, se le mettevano addosso, si bagnavano in questa polla miracolosa e riacquistavano la giovinezza. Un po' difficile da credere, però, per dire che reputavano l'aloe una pianta molto preziosa. E altri sinonimi dell'aloe: il bastone del cielo, il dono di Venere, addirittura il medico invaso, i Tuareg la chiamavano il giglio del deserto. Quindi in tutte le civiltà che conosciamo l'aloe era valutata. Ora ci sono queste mode moderne, viene una cosa, dopo un po' sparisce, diciamo le bacche di goji, cioè alla fine sono tutte cose che vengono e poi spariscono, vengono e poi spariscono. L'aloe sono 5.000 anni e più che viene utilizzata, quindi quando una cosa è utile, preesiste, quando una cosa non è utile, dopo un po' va via. Bene, siamo arrivati al XVI secolo, dopo il XVI secolo l'aloe un pochino ha sofferto, è andata un pochino a perdersi l'uso così diffuso che c'era prima. Come mai? Per due motivi. Il primo motivo è che abbiamo avuto dopo il 1300-1400 la piccola glaciazione, cioè la temperatura media è molto scesa. Nel Medioevo, stiamo parlando anno 800-900-1000, faceva molto più caldo che adesso. Qui abbiamo riscaldamento globale, che io lo chiamo riscaldamento globale con due L, perché sì, l'uomo avrà anche la sua piccola parte di colpa con le emissioni di anidride carbonica eccetera, ma nel Medioevo non c'erano le emissioni di anidride carbonica, no? I vichinghi, Erik il Rosso ha colonizzato la Groenlandia, la Grünenland, la Terra Verde, no? Nel Novecento, e la Vinland, che sono le terre a nord di Terranova, addirittura in Canada, ci piantava la vite, cresceva l'uva, adesso lì ci sono i ghiacci, no? I ghiacci delle Alpi, i ghiacciai non esistevano, con tutto lo scioglimento che c'è stato, no? Ci sono ancora, mentre nel Medioevo non c'erano, tant'è vero che le popolazioni Walser andavano da una parte all'altra delle Alpi con i loro commerci e tutto, e troviamo la stessa cultura, la stessa lingua, la stessa popolazione, gli stessi usi di qua e di là delle Alpi, e gli stessi racconti che attraversavano le valli che erano libere dai ghiacci e che poi dopo hanno dovuto scappare perché arrivavano i ghiacci, i loro paesi venivano sotterrati dal ghiaccio. Vuol dire che faceva molto meno caldo, cioè molto più caldo che adesso, e questo è dovuto al ciclo delle macchie solari. L'aloe purtroppo ne ha sofferto, perché l'aloe è una pianta che ama il caldo e non sopporta il gelo, cioè io posso tenere queste piante fino a un grado, anche fino a zero dove l'acqua si scioglie, ma se la lascio fuori stanotte vado sotto zero, domattina ma sì, morta, la vedo che comincia a diventare molle, nel giro di una settimana è marcita, no? E allora raffreddandosi il clima, l'aloe ha cominciato a morire alle latitudini più elevate e si è conservata soltanto nei paesi del Mediterraneo, che so, l'Egitto, la Grecia, i paesi sud della Spagna, l'Africa. L'aloe è originaria dell'Africa, questo non l'abbiamo detto, è originaria dell'Africa ed esistono circa 300-330 specie di aloe da una dimensione di 2,5 cm, io l'ho viste, sono molto belle, fino anche a 10-15 metri d'altezza, l'aloe di Cotoma. Non tutte hanno le stesse proprietà e soprattutto non tutte sono state studiate queste varie qualità di aloe. Noi che cosa utilizziamo? Utilizziamo la famosa aloe vera Barbadensis Miller, perché uno dice l'aloe vera, allora le altre sono tutte false, no? Ma di aloe vere basti dire ne esistono 7 o 8, ecco, a seconda del botanico che l'ha conosciuto dava il nome di aloe vera una o l'altra l'altra. Il nome botanico corretto aloe vera Barbadensis Miller, perché questo botanico Miller dice che l'aloe vera è questa qua, che ha delle grosse proprietà ovviamente, però riferite specialmente al GER, alla parte interna, cioè industrialmente si utilizza l'aloe vera perché cresce molto in fretta, diventa delle piante anche alte così, in pochi mesi cresce, sono ricchissime di gel e quindi danno una grandissima resa per fare quelle bottiglie che si vendono poi dopo in farmacia, nei supermercati eccetera, che hanno quel liquido trasparente. Quella è aloe, sì, è aloe, però non è aloe integrale, è il gel di aloe. Non sto dicendo che non serva a niente, ha proprietà disinfiammatorie, è rimineralizzanti, è ricco di vitamine, come dicevamo prima, è ricco di minerali, eccetera, disinfiamma anche a livello proprio dello stomaco, dell'intestino, anche di tutto il corpo, però non ha le proprietà del frullato integrale, e il frullato integrale è meglio farlo con quest'altra varietà che è l'aloe arborescens. L'aloe arborescens diventa una pianta, l'ho vista per esempio alle Canarie, diventano grandi più di una casa, come dei castagni. Qui da noi rimangono magari più basse, però hanno la caratteristica che crescono, diciamo, molto di più lateralmente, fa una specie di cespuglio, ecco, l'aloe arborescens. Comunque queste piante hanno cominciato a morire e i metodi di conservazione dell'antichità lasciavano molto a desiderare. Per esempio Socotra, come dicevamo, che era il centro di produzione, avevano sti segreti per conservarla. Quello che si sa è che la facevano seccare a sole e poi dopo la trituravano, la riducevano in polvere. Voi capite che le proprietà si ne perdevano molto, rimaneva quell'effetto fortemente purgante. Poi non so, negli altri, ecco, gli arabi prendevano il gel dell'aloe, lo mettevano negli otri di pelle di capra, li mettevano a sole, le facevano concentrare, facevano una specie di marmellata. E alle Barbados prendevano le foglie, le tagliavano, facevano uscire tutto il succo, gli antrachinoni, tutto quanto, le bollivano, facevano una specie di zucchero, di marmellata. Insomma, le qualità venivano perse in larga parte. Alla fine veniva utilizzato come vermifugo, come purgante, insomma, nell'antichità quando un bambino stava male, bisogna dargli una bella purga, allora gli dicevano: ma cosa vuoi caro Ciccino, ti fa male il pancino, oh, vieni qua, cosa vuoi? Vuoi la polvere d'aloe amarissima o vuoi l'olio di ricino? Il bambino giù a piangere, cosa vuoi che faceva? Cioè alla fine l'aloe veniva vista come una cattiva medicina da usare soltanto in caso di estremo bisogno. Dobbiamo arrivare fino agli inizi del 1900 per riscoprire alcuni usi dell'aloe. Nel 1900 è stata scoperta la radioattività. Allora, la radioattività, che ha tanti effetti positivi ma anche tanti effetti negativi, per esempio facendo le radiografie come facevano una volta, non usavano i dosaggi di raggi X di oggi, ma erano centinaia di volte superiori, tant'è vero che poi tutti i radiologi alla fine morivano di cancro, di tumori, eccetera. E avevano scoperto che le persone si scottavano, e quando si scottavano con i raggi X, ragazzi miei, cioè le famose radiodermiti, sono scottature in profondità che passano attraverso il corpo e che non guariscono praticamente mai, è difficilissimo farle guarire. Hanno scoperto che con l'aloe queste scottature, se non sono troppo gravi, guariscono. È stato pubblicato addirittura sul giornale dei farmacisti americani nel 1930 questi articoli che spiegavano bene come curare le radiazioni. Quando poi gli americani hanno lanciato la bomba atomica a Nagasaki e Hiroshima, no? hanno scoperto che effettivamente l'unico modo per curare con una certa validità le ustioni e la radiazione era utilizzare l'aloe. Però dobbiamo arrivare fino ai giorni d'oggi, no, fino al 1976, per trovare un metodo di conservazione valido dell'aloe. È stato Bill Coats, che ha fondato l'Aloe Vera of America, che ha scoperto che prendendo il gel dell'aloe, non stiamo parlando della parte intera, solo del gel, sottoponendolo a degli sbalzi repentini di temperatura, delle termizzazioni, un po' come il latte, diciamo, termizzato, pastorizzato, per pochi secondi a temperatura elevata, poi raffreddandolo in fretta, aggiungendo vitamina C, vitamina E e sorbitolo, si poteva conservare le qualità dell'aloe a lungo, per cui ha cominciato a essere diffusa in tutto il mondo. Adesso lo troviamo nelle farmacie, lo troviamo al supermercato, lo troviamo negli shampoo, lo troviamo nei saponi, l'ho visto anche nel liquido per pulire i pavimenti. Vabbè, ci mettono anche l'aloe in quello. Però non dobbiamo dimenticare che le qualità terapeutiche le troviamo specialmente nella pianta fresca, nella pianta come è cresciuta nella farmacia del Signore, che sarebbe la natura, e che possiamo trovare integralmente nel frullato di Padre Romano Zago, quando noi specialmente se lo facciamo noi e ce lo facciamo fresco e lo autoproduciamo, perché la guarigione comincia dalla presa di coscienza. Ora è facile andare a comprare la medicina e prenderla, ma se voi la vostra medicina ve la fabbricate da soli, siete già avanti sulla strada della guarigione, perché primo vuol dire che ci tenete, secondo vuol dire che vi concentrate su questo compito, e terzo vuol dire che poi dopo l'avete fatta voi, la prendete, insomma, questa medicina, avete fiducia, c'è anche questo effetto placebo ormai abbastanza studiato, che ha un'efficacia, dicono, medicina ufficiale, è responsabile del 40% dell'effetto di tutti i farmaci. Cioè un farmaco qualunque, no? Anche viene considerato farmaco se guarisce almeno il 50-55% dei casi, perché l'acqua fresca guarisce al 40%, basta non dirgli che è acqua fresca. Questo è... 40% le chimioterapie. Beh, certo, caso caso, ma soprattutto deve essere a doppio cieco, non lo deve conoscere né il medico né il né paziente. Di chi ci crede e di chi non ci crede.
La medicina, no.
Da lì a?
A denigrare.
No, non si denigra, no. Non sto denigrando, sto dicendo.
Perché io ho fatto questo lavoro, ma in generale.
Non sto denigrando, sto dicendo semplicemente che quando una persona si prende carico della propria salute è posizionata meglio che quell'altro che supinamente, come dire, pretende che le pillole lo guariscono e poi dopo magari va avanti con uno stile di vita. Come diceva lo stesso Ippocrate, se vogliamo guarire una persona dobbiamo prima di tutto chiedergli se è disposto a rinunciare a tutti quegli stili, lui non diceva stili di vita, insomma gli stili di vita che l'hanno portato ad ammalarsi. Solo in quel caso possiamo aiutarlo, perché lo diceva già Ippocrate a suo tempo.
Quindi la capitata di legge, adesso non mi ricordo bene. L'aloe sta bene, ma contiene una parte tossica.
Certo, non una parte, parecchie parti tossiche, come la mirra, come il sale da cucina, come la stessa acqua distillata è tossica. Prova a berti 20 litri di acqua distillata a vedere cosa succede. Cioè, tutto è tossico nella dose sbagliata. Le medicine, l'antibiotico, che noi chiamiamo antibiotico, antibios contro la vita, è tossico l'antibiotico, però è più tossico per gli agenti patogeni che per noi. Però quando facciamo una cura di antibiotici un po' stiamo male anche, no? Un po' ci ci intossica. L'aloe anche lei, diciamo dei principi, l'aloe modina per esempio, l'aloe modina fa morire le cellule tumorali, genera l'apoptosi, cioè il suicidio, l'autosuicidio, il suicidio programmato delle cellule tumorali, no? È chiaro che se io ne prendo tanta, come dicevamo la mirra, mi intossica. La dose mortale di alcol, per esempio, non tutti sanno, 450 grammi per una persona normale è mortale. Uno si beve un litro di grappa, poi dopo lo vomita e tutto, ma se non lo vomita, se lo tiene giù, è una dose mortale. Cioè, non è che l'aloe io ne posso prendere un litro e bermelo, perché poi dopo, lo diremo nell'uso del frullato, si inizia con mezzo cucchiaio tre volte al giorno. In 3-4 giorni si arriva a un cucchiaio tre volte al giorno, per le persone che hanno una patologia tipo tumorale si arriva anche a 3 cucchiai tre volte al giorno o addirittura 3 cucchiai ogni 2 ore. Però bisogna abituarsi un pochettino per volta ed ha questo effetto depurativo, si fa andare il gabinetto, cioè depura, sì, come tutti le cose che hanno una certa tossicità, come dire, ma anche se io prendo il carciofo, il tarassaco, non è che ne posso prendere tantissimo, devo stare ai dosaggi, altrimenti posso avere degli effetti negativi, come io so benissimo quando da apprendista stregone mi dilettavo senza sapere quello che facevo usando queste erbe, tanto sono erbe, figurati cosa fanno le erbe, hai voglia, sono stato male più di una volta, no? Cioè bisogna stare attenti, quindi sì, è vero che c'è dentro qualcosa di tossico, ma se non fosse tossico non sarebbe neanche efficace contro i parassiti piuttosto che contro i batteri, eccetera. Bisogna stare ai dosaggi. Allora, le proprietà del frullato di aloe modernamente studiate. Allora, questo è il dottor Giuseppe Naci, che è uno studioso dell'aloe assieme al professor Giuseppe Zora, assieme a tanti altri. Fra l'altro, non l'ho detto, io faccio parte dell'associazione Amici Aloe Maremmana, che è l'associazione più grande italiana che studia l'aloe, di Grosseto. E l'associazione Amici Aloe Maremmana sono anni che sta mandando avanti un programma di studi, prima in collaborazione con l'Università di Pisa, poi quella di Firenze, attualmente con l'Università di Genova, la dottoressa Bassi in questo momento sta facendo gli studi, studiando diciamo le proprietà dell'aloe. Qualcuno di questi studi l'ho finanziato anch'io personalmente, no? Proprio come mio interesse personale. Allora, il dottor Giuseppe Naci dice: proprietà del frullato di aloe, regolarizzazione del colesterolo totale con aumento del rapporto HDL-LDL. Ora, il colesterolo è visto un po', è stato un po' demonizzato, no? dalla medicina moderna. Io non sono molto d'accordo, perché gli studi ultimi che sono stati fatti sul colesterolo hanno evidenziato che non è il colesterolo a essere responsabile di tante patologie, sono i grassi alterati, sono i grassi trans, i grassi idrogenati, i grassi ossidati, i grassi industriali, eccetera. Nella placca ateromatosa noi troviamo che c'è anche il colesterolo, però troviamo soprattutto i grassi alterati. D'altro canto, tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo. Allora, spiegatemi voi perché gli ultracentenari, che hanno questo colesterolo altissimo, vivono molto a lungo. Il colesterolo serve per la sintesi degli ormoni, del testosterone, per tante cose, insomma, è un prezioso per il corpo umano. Certamente che sia un colesterolo alterato, sia un colesterolo ossidato, ma lì la colpa non dobbiamo darla al colesterolo, dobbiamo darla a questi agenti ossidativi. Comunque il colesterolo viene diviso, stiamo nella medicina ufficiale, in quello buono e in quello cattivo, non è un linguaggio medico naturalmente. L'H è quello buono, che tiene in sospensione l'L, che è quello che dovrebbe precipitare, no? Ecco, l'aloe regolarizza il colesterolo totale, cioè lo fa abbassare, e migliora il rapporto del buono rispetto al cattivo, cioè praticamente abbassa molto quello cattivo e alza quello buono, che è quello che ci aiuta. Questo fa l'aloe. Diminuzione dei trigliceridi, altra cosa, senza prendere tante statine, tante cose che poi hanno degli effetti collaterali anche antipatici, specialmente per gli ometti, no? L'aloe, diciamo, arriva allo stesso risultato. Normalizzazione dell'acido urico. L'acido urico deriva dall'eccesso di proteine. Noi abbiamo un eccesso, nella nostra dieta moderna prevede un eccesso di proteine, quindi conformazione di acido urico che viene eliminato dai reni, però se i reni non ce la fanno, poi si formano i famosi calcoli, si formano... L'aloe aiuta, neppure i reni, aiuta a buttare fuori l'acido urico. Normalizzazione della bilirubina. La bilirubina viene prodotta dal fegato, viene prodotta dalla demolizione dei globuli rossi che sono danneggiati. Quindi se produco meno bilirubina, vuol dire che ci sono meno globuli rossi danneggiati da distruggere. Quindi preserva i globuli rossi. Difatti cosa trovo? Punto seguente, aumento dell'emoglobina. Quindi tutte le donne che hanno anemia, eccetera, no? L'aloe può molto giovare. Regolarizzazione del rapporto sodio-potassio e calcio-magnesio. Beh, il rapporto sodio-potassio è un po' complicato da spiegare, la famosa pompa sodio-potassio. Basti dire che all'interno della cellula sana c'è un tenore di potassio che è 50 volte superiore rispetto a fuori. Fuori c'è il sodio, all'interno c'è il potassio. In caso di cellula tumorale questo rapporto si inverte, arriviamo da 50 a 1, scendiamo a 40, 30, 20, a 10, e quando siamo vicini al disastro, alla tomba, allora il rapporto arriva di anche 1 a 1 e poi il sodio prende il posto del potassio e si muore. E regolarizzazione del rapporto calcio-magnesio. Calcio, cosa serve il calcio? Per l'osteoporosi. Allora tutti, le donne specialmente, arrivano ma addirittura in giovane età, le americane giocatrici di pallacanestro che si spaccavano le ossa come se fossero fiammiferi, e c'erano quelli invece che non se le rompevano. Cioè, come mai tante se le rompono e tante no? Cosa hanno scoperto? Che le donne, le ragazze, perché si parla di ragazze, che non bevevano bevande gasate, in America il consumo medio di bevande gasate è di 2 litri a testa al giorno dai 15 ai 30 anni. Allora la bevanda gasata ha un'acidità come l'aceto, 2,5-3 pH al massimo. Allora questa grande acidità scioglie le ossa, è per quello che viene l'osteoporosi. Io posso prendere tutto il calcio che voglio e non riesco a fissarlo nelle ossa, perché? Allora, le donne Bantu non hanno osteoporosi, assumono circa 350 mg di calcio al giorno, le donne americane in media assumono 2000 mg di calcio al giorno e hanno l'osteoporosi. Quindi non è calcio, la quantità di calcio che mi fa cadere nell'osteoporosi, ma sono tante altre cose, la dieta troppo acida, tanto per cominciare, non potrò mai guarire dall'osteoporosi in un ambiente estremamente acido, ma anche tutti gli altri minerali, per esempio le ossa sono fatte anche di magnesio, mica solo di... Il magnesio si trova specialmente nelle ossa, la maggior quantità di magnesio. Se non ho il magnesio non riesco a fissare il calcio, poi dopo ci vuole il boro, ci vuole lo stronzio, ci vogliono tante altre cose, il silicio e via discorrendo. Però normalizzando, quindi l'aloe normalizza questo rapporto calcio-magnesio, che è il primo tassello contro l'osteoporosi. Protezione gastroenterica, epatica, pancreatica e renale, chi più ne ha più ne metta. Gastroenterica l'abbiamo detto, contro l'Helicobacter pylori, epatica addirittura il fegato, aiuta il fegato a liberarsi dalle tossine. Protezione pancreatica, il pancreas è importantissimo, il fegato è la ghiandola più importante del corpo, la ghiandola più grossa, forse la seconda, io metterei sicuramente il pancreas, che serve per la digestione, digestione delle proteine, dei grassi e tutto quanto, ma soprattutto se c'erne l'insulina. Ora, il frullato di aloe normalizza l'asse ipofisi-pancreas. L'ipofisi è quella ghiandola che è all'interno della testa, che è un po' il direttore d'orchestra di tutto il sistema ormonale. Quindi la domanda che mi fanno in tanti: il frullato di aloe contiene il miele, ma uno che ha il diabete lo può prendere? Allora la risposta è senz'altro sì, anzi si nota proprio questo, che prendendo frullato i diabetici possono diminuire senza problemi, anzi devono diminuire in certi casi perché sennò vanno in ipoglicemia, possono diminuire l'insulina. Perché? Perché appunto questa normalizzazione, cioè fortifica il pancreas, no? E quindi risponde meglio ai danni che provoca gli eccessi di zucchero. Oltretutto il miele non è come lo zucchero. Allora, il miele, esistono varie qualità di miele. Noi per il nostro frullato useremo o un miele d'acacia o, come lo consiglio io, un miele di castano. Come mai? Beh, castano, ci sono arrivato di testa mia, giusto o sbagliato che sia, ma mi sono posto il problema delle acacie vicino alle zone industriali. Cioè, io vado a lavorare tutti i giorni, la mattina a piedi, perché bisogna fare sport, un pochettino bisogna stare in movimento. Il primo medico è l'attività fisica, il primo medico che ci guarisce. Senza attività fisica non possiamo avere una salute, perché l'uomo è sempre stato abituato a un'attività fisica intensa per tutti i milioni d'anni della sua storia evolutiva. È soltanto in questi ultimi 50 anni che andiamo in automobile e non ci muoviamo, quindi il nostro corpo non è abituato. Comunque attraverso questi boschi di acacie, e io mi dico, ma chissà che miele viene fuori, siamo qui nella zona industriale, dico, è molto meglio utilizzare il miele di castano, che se non altro è nei boschi in montagna. E allora, senza saperlo, ho detto una cosa giusta, perché i mieli non hanno tutti lo stesso indice glicemico, no? Il miele di castano, il miele d'acacia e il miele di metcalfa, che tecnicamente non è un miele, è la melata, hanno un indice glicemico di 35, 30, 35, 40. Il miele millefiori arriva anche a 90. Quindi, per dire, lo zucchero bianco raffinato è 70 di indice glicemico, il glucosio è 100, le patate arrivano anche a 100, le patate fritte 110, il panino della McDonald's arriva anche a 110, quelli dei panini tutti spugnosi, eccetera. Non te lo so dire. Sì, però
portato dalle marche che
sì, sarà buono, sarà buono. Cioè, i mieli ce ne sono di varie qualità. Parliamo del miele di Manuka, che è estremamente valido, eccetera, è costoso. Vabbè, da un piccolo studio che ho fatto, il miele di castano ha le stesse proprietà antisettiche del miele di Manuka, poi magari un po' meno, non lo so, bisognerebbe andare a fondo. Ma il miele viene utilizzato per esempio in Africa per le ferite, e viene utilizzato anche da noi per le piaghe da decubito, il miele, no? E la stessa Coca-Cola viene utilizzata. La Coca-Cola è un ottimo prodotto. Io ho fatto anche delle conferenze parlando male della Coca-Cola come bevanda, ma parlandone benissimo, come è nata come medicina la Coca-Cola. Come dicevamo, la diversità fra un veleno e un farmaco è solo la quantità. La Coca-Cola è nata come medicina, ma se la uso come bevanda è chiaro che alla fine mi fa del male, ma sarà l'argomento di un'altra serata, questa qua. Andiamo avanti. Regolarizzazione del glucosio ematico, soprattutto nei diabetici, e l'abbiamo detto. Regolarizzazione della pressione parziale della CO2 nel sangue. Questo vuol dire che mi fa respirare meglio, no? Mi attiva lo scambio dell'ossigeno a livello delle cellule. L'attivazione delle difese immunitarie. Qui ci sono fior di studi che dimostrano come il frullato d'aloe fortifichi le difese immunitarie, e non solo le fortifica, ma le normalizza. Cosa vuol dire? Che se il mio sistema immunitario è troppo reattivo, per cui ho tutte quelle malattie autoimmuni, allergie, eccetera, me lo fa stare un pochino calmo. Nello stesso tempo aumenta il numero dei linfociti killer e aumenta il numero dei linfociti T helper, che diventano più reattivi nei confronti dei patogeni. In altre parole, è come avere una polizia che lascia stare i bravi cittadini, ma che va a prendersela, quindi è inutile che sei vigile e vieni a darmi la multa perché vado a 56 km all'ora sulla statale. Vai a vedere un pochettino, quando ti chiamo che mi stanno rubando in casa non arrivi perché sei lì a fare la multa, no? No, cioè, è un po' la stessa cosa, no? C'è uno studio giapponese che dimostra come in presenza di aloe il sistema immunitario si attivi e riconosca i patogeni, perché i patogeni sono molto bravi a schermarsi. Cioè, c'è sempre il patogeno, che la maggior parte vengono eliminati, ma c'è sempre quello che riesce a mimetizzarsi, per cui il sistema immunitario non lo riconosce. Le cellule tumorali sono la stessa cosa. Allora, l'aloe contiene delle lecitine che si fissano sulla membrana dei patogeni e delle cellule tumorali e indicano al sistema immunitario, specialmente il linfociti killer, che lì c'è il nemico e che lì bisogna attaccare. Quindi è un po' come una polizia segreta che va a vedere chi veramente è pericoloso e chi invece deve essere lasciato stare. Quindi chi soffre di allergia lo può prendere e chi ha il sistema immunitario basso lo deve prendere perché lo rende più reattivo. Quindi riequilibrio linfocitario nelle malattie infettive croniche, HIV, epatite C, eccetera. Protezione antiossidativa del DNA nelle radiazioni ossidanti, e questo ne abbiamo ionizzanti, scusate, questo ne abbiamo parlato, perché non è soltanto che mi fa guarire dall'ustione da radiazione, ma ripara il danno genetico. Noi sappiamo che le radiazioni mi alterano il DNA e quindi tutto il meccanismo di riproduzione della cellula, che poi degenera e si va poi dopo al disastro. Aggiungiamo questo, che l'aloe serve per le ferite, per le ustioni, per le malattie della pelle, degli occhi, contro le parassitosi, contro le infiammazioni, contro la sclerosi. Hanno avuto dei buoni risultati col frullato, non è che si guarisce dalla sclerosi, voglio dire, però aiuta, contro l'Alzheimer, aiuta anche contro l'Alzheimer, l'invecchiamento precoce. Come uso esterno va bene anche contro, per la flebite per esempio, la nostra brava crema dell'aloe, ecco una cosa volevo presentarvi stasera, è la crema aloe, quella che facciamo noi, formata con, la facciamo in casa, ognuno di voi se la può autoprodurre, se volete vedere come si fa andate sul mio sito www.giuseppelimido.com, c'è un video, primo c'è la ricetta con gli ingredienti, c'è tutto il procedimento e poi c'è il video proprio mentre facciamo questa crema col frullatore, col mini pimer, eccetera. Ha solo 3 ingredienti: olio di mandorle dolci, cera vergine d'api e aloe. Non c'è nessun conservante. Ben arrivato. Sì. Non c'è nessun conservante, non c'è paraffina, non c'è petrolato, le creme industriali contengono tantissimi ingredienti, no? Ne contengono una quantità. Il nostro professore Luciano Pecchiai, che ho citato prima, diceva: quando voi andate a fare la spesa dovete immaginare sempre di essere accompagnati dalla vostra nonna, o meglio dalla bisnonna, e non comprate niente che la bisnonna non conosce. Ma siccome la povera vecchietta Fede dice: ma il pane, quelli al cugnosi, poi chissà cosa c'è dentro in quel pane, non comprate niente che ha più di 5 ingredienti. Osteria, non compriamo niente del tutto. Comunque, quando ci sono molti ingredienti, guardate quanti ingredienti ci sono in una crema di bellezza, ce ne sono dentro a decine. Ora, non tutti sanno che sono omologati più di 1500 ingredienti diversi che si possono usare, no? Di cui circa 2000 testati a lungo termine, degli altri non si sa che effetto abbiano a lungo termine. Uno per tutti, la vaselina al petrolato, che c'è praticamente dappertutto, asfalta la pelle, cioè i pori li ottura, no? Quindi li chiude, quindi i principi attivi non penetrano sotto. Già fanno fatica a passare l'epidermide, l'unica cosa che passa bene l'epidermide è l'urea, no? Infatti l'urina per la pelle è una cosa eccezionale, le creme migliori sono a base di urea, eccetera, e urina, ma questo non lo dicono, no? Ma i prodotti naturali, come il nostro prodotto, riescono a penetrare in profondità nella pelle, invece quelli industriali si limitano soltanto alla superficie. E quindi non avrete mai delle reazioni negative, a meno che uno è allergico alla cera, può succedere, o è allergico alle mandorle, ma l'olio di mandorle dolci si usa anche per i bambini, si usa per tante cose. Quindi se volete questa crema imparate a farla, o se no la comprate da noi, no? Noi la vendiamo per finanziare la nostra associazione, ci occupiamo degli orfanotrofi in Birmania. E gli orfanotrofi di padre Bruno a Miek, voi sapete che in Birmania c'è stata la guerra civile, ci sono state questi massacri, sono rimasti molti bambini, adesso per fortuna è un po' rientrata la cosa, no? Però gli orfanotrofi ci sono ancora e noi li stiamo seguendo da vari anni. Una delle nostre fonti di finanziamento è vendere appunto la crema, e l'incasso viene interamente devoluto per questa beneficenza, cioè non prendiamo neanche il costo degli ingredienti, cioè diamo tutto lì così. Bene, ma come si fa questo frullato di aloe? Allora, il frullato di aloe contempla tre ingredienti principali: l'aloe, il miele e un liquore. Adesso li esaminiamo tutti e tre. Un liquore, sì, un superalcolico, originariamente era il rum. Come è nato, diciamo, questo frullato? È stato riscoperto da padre Romano Zago, un frate dell'ordine dei frati minori, che svolgeva la sua azione di apostolato nelle favelas brasiliane. Posso avere un goccio d'acqua, per favore? Vivendo, non sono ancora al mezzo litro oggi purtroppo, però mica sempre si riesce bene. E nelle favelas aveva notato che i poveri purtroppo si ammalavano di tumore, di cancro come i ricchi, ma mentre i ricchi venivano curati nelle cliniche costosissime e dove potevano morire fra tutti gli agi eccetera, i poveri, non avendo risorse, ricorrevano a questo rimedio tradizionale antico che era frullato di aloe, e guarda caso molte volte, non sempre, ma molte volte guarivano. Poi si è ammalata una consorella, lui dice proviamo, no? Gli ha dato questo frullato di aloe, la consorella è guarita, allora ha cercato di farlo conoscere a tutti, ma non l'ha inventato lui, frullato di aloe, l'ha preso dalla tradizione. Attualmente padre Romano Zago è a Gerusalemme, guarda caso è ritornato proprio sui luoghi del tempio di re Salomone e dei gesuiti, eccetera. Allora, le dosi sono 350 grammi di frullato integrale di aloe, cioè prendo la foglia e la frullo. Allora, che qualità di aloe uso? Qualcuno usa l'aloe vera Barbadensis Miller, quasi tutti l'aloe vera. Viceversa, con l'associazione AMA e anche altri studi, anche quello di Giuseppe Naci, anche quello del professor Zora, eccetera, hanno privilegiato l'uso dell'aloe arborescens. Aloe arborescens che ha meno gel, ma più antrachinoni, ha più, diciamo, sostanze attive della buccia, è anche molto, è amara, è più forte, eccetera, è più utile, insomma, comunque si possono usare tutte e due, non è che l'aloe vera non vada bene, no? Si prendono le foglie, la pianta deve avere almeno 3 anni, ma meglio se ce n'ha 5, si prendono le foglie sane, diciamo, si raccolgono prima di tutto o alla sera, al crepuscolo, o al mattino prima dell'alba, lontano dalla pioggia, almeno 3 giorni, Perché? Perché sennò tutto il metabolismo della pianta cambia. Dicevamo che l'aloe è una pianta crassulacea, ha un metabolismo, metabolismo delle piante crassulacee, che è basato sull'acido malico e come dire, di giorno ha gli stomi chiusi e di notte invece apre gli stomi per respirare e diventa più acida di notte e meno acida di giorno. Se poi piove, assorbe l'acqua, si diluisce, cambia tutto il metabolismo, quindi è meglio raccoglierla alla sera o al mattino dopo la notte, la sera quando ha già cambiato il metabolismo, o e lontano, diciamo, dalla pioggia. Si pulisce la foglia con uno straccio umido, non troppo bagnato, non si lavano, perché altrimenti la pianta capisce, anche se la foglia è staccata, capisce che sta piovendo, e quindi si tolgono la punta, le spinette laterali, togliendo il meno possibile, perché i principi attivi si concentrano specialmente sulla punta e sulle parti laterali, che sono le prime a essere attaccate dagli insetti. Tolgo quelle, toglierò il colletto bianco in fondo, dopodiché le metterò nel frullatore ci si mettono 50 cm cubici, vuol dire una tazzina da caffè piena, di un superalcolico. In Brasile usano tuttora il rum, padre Romano Zago consiglia la grappa e io consiglio la vodka. Perché? Perché si prende al mattino, da mattino a digiuno, io mi alzo, mi prendo un cucchiaio di, insomma, se c'è quell'odore di grappa, un pochino da fastidio, no? Per quanto bevitori possiamo essere, anche loro tranquilli. Adesso parliamo dell'alcol, adesso parliamo, e perché come il miele fa paura ai diabetici, l'alcol fa paura, adesso ne parliamo. E si mettono 50 cc di questo vodka, perché la vodka non ha assolutamente sapore, non sa di niente, quindi non si sente l'odore. In più un distillato di grano piuttosto che di altri cereali, solitamente di grano, viene distillato due volte, molto puro, ed è difficile che abbia alcol metilico la vodka, cioè mentre la grappa, se voi bevete mezza bottiglia di grappa è facile avere il mal di testa, mezza bottiglia di vodka no. Difatti i bevitori di professione bevono la vodka. Sì, ho provato, esattamente, sì. Forse è stato anche quello, non è stato un esperimento scientifico, è stato uno sbaglio, però devo dire che effettivamente succede così, è molto più facile avere mal di testa con una grappa o con altre cose che con la vodka. Gli etilisti amano la vodka perché loro cercano l'alcol, più che il piacere di bere cercano la sbornia, no? E danneggia meno, diciamo, l'alcol bidistillato e comunque un distillato di grano che neanche un distillato, una grappa. Poi uno mi dice la grappa, ci sono le grappe, quelle distillate 20 volte. Sì, ecco, perché si mette l'alcolico? L'alcolico è importantissimo metterlo per tre motivi. Primo motivo, perché tradizionalmente si mette e ricetta vincente non si cambia, una squadra che funziona perché la devo cambiare, allora vado io a cambiarla, poi aspettiamo altri 50 anni, dice no effettivamente sono morti tutti, morivano meno, allora, qui così funziona, allora non si cambia, prima cosa. Seconda cosa, se vado un pochino più a fondo, vedo che l'alcol è un conservante che protegge dalle muffe. Qui abitiamo curiosamente vicino alla questura e la via della questura ci abitava il Sandro Alfieri, siamo qua, sì. Sandro Alfieri è morto da pochi anni e io l'ho conosciuto personalmente e è stata anche una storia abbastanza carina, perché lui era anche un pranoterapeuta molto valido. Lui era laureato in ingegneria alimentare, figuriamoci, no? Proprio dopo la guerra, cioè non ce n'erano, no? E lavorava alla San Carlo. È stato lui che ha trovato il sistema di conservazione del pan carré. Il pan carré durava 3 settimane. Confezionato in cellophane, adesso viene confezionato il ramo in cui lavoro, sono le pellicole da imballaggio, forse l'avrete capito, e si confeziona in un accoppiato, in un poliaccoppiato, e per evitare la formazione di muffe, perché il pane è umido, no? Quindi forma la muffa, gli si mette una spruzzata di alcol. Voi quando lo aprite sentite l'odore di alcol, lo vedete negli ingredienti alcol, che poi evapora naturalmente, perché i vapori di alcol impediscono la formazione delle muffe. Ora, le muffe sono una delle cose più pericolose che noi possiamo inghiottire, perché contengono le aflatossine, che sono i più potenti cancerogeni, fra i più potenti cancerogeni, agenti cancerogeni che conosciamo. E il gorgonzola non c'entra, perché il gorgonzola, come la penicillina, eccetera, sono altre muffe. La stragrande maggioranza delle muffe sono tossiche, sono quindi dei grossi nemici per noi. Allora, il vapore di alcol evita la formazione delle muffe. Quindi troverete anche in commercio dei frullati d'aloe che vendono senza alcol, ci mettono magari l'aceto di mele o altre cose, ma allora non facciamo esperimenti. Allora, quanto alcol c'è dentro? Ci sono dentro 50 cc di vodka o di grappa che ha 42 gradi, no? Vuol dire che sono 21 cc di alcol a 95, a 100, ecco. Quanto ne prendo? Lo prendo tutto in 15 giorni, rifratto in 45 dosi, mattino, mezzogiorno e sera. Che gradazione avrà il mio? Quanto alcol ci sarà in un cucchiaio? Io ho fatto il calcolo che c'è meno alcol che in uno yogurt. Voi dite, ma lo yogurt è alcolico? Ma certo, ci sono gli yogurt, c'è quelli che sono più, quelli che sono meno alcolici, la frutta è alcolica, ma se io prendo una pesca ben matura, c'è dentro l'alcol, sono tracce. Adesso non sto dicendo che uno si ubriaca mangiando una pesca o facendo una sbronza di yogurt, assolutamente no, ma se posso dare lo yogurt al bambino, gli potrò dare anche, non dovrò preoccuparmi, anche perché al bambino non gli do un cucchiaio da minestra intero, cioè il bambino... Io non darei l'aloe, ecco, io starei dopo i 3, 5, 7 anni. Quali sono le controindicazioni? Allora, senti, dopo i 7, 8 anni daglielo tranquillamente, però al bambino glielo darei in caso di bisogno, insomma, non così a scopo
preventivo, no?
A scopo preventivo. Di solito si usa per disintossicare, per il bambino già si disintossica da solo, però se glielo vuoi dare male non gli fa, però dagli un cucchiaino da caffè, da tè, insomma, non dagli un cucchiaio da minestra tre volte al giorno, perché vuol dire che per lui, il bambino quanto pesa, cioè le dosi sono per persone di circa 60-70 kg, ecco, il bambino che te ne pesa 15, dagli quattro volte meno la dose, ecco. E poi cosa stavamo dicendo? La terza cosa per cui si usa l'alcol, questo qui non è scritto, mi sono fatto io l'idea, è che nell'aloe ci sono varie sostanze. Allora, ogni sostanza ha il proprio solvente. Le classi di solventi principali sono due, polare e apolare. Il più famoso solvente polare è l'acqua. L'acqua ha una molecola polarizzata, H2O, quindi ossigeno e idrogeno, i due atomi di idrogeno sono messi con un angolo di 105 gradi rispetto all'atomo di ossigeno, l'idrogeno è più, l'ossigeno è meno, vuol dire che ogni molecola di acqua da una parte è positiva e da quell'altra è negativa, difatti si mettono tutti assieme come delle piccole calamite e formano i famosi cluster, eccetera, no? Tutto un altro discorso. L'altra classe di solventi è il solvente apolare, dove la molecola non è polarizzata. L'alcol è apolare. Se io voglio sciogliere per esempio i grassi, non riuscirò a scioglierli con l'acqua, però riesco a scioglierli con l'alcol. Ecco che avendo sia l'acqua nel gel, sia mettendoci l'alcol, posso veicolare tutte quelle sostanze che l'acqua non veicola. Questa è un'idea che mi sono fatta io, ma comunque la cosa principale è che ricetta, cioè squadra vincente, non si cambia. Controindicazioni non ne ho, l'alcol è estremamente positivo in piccole dosi anche per la salute umana. Una piccola quantità di alcol è stata vista che serve anche a purificare da alcuni batteri fastidiosi a livello del sistema digestivo. Se poi dopo andiamo sul vino rosso che contiene il resveratrolo, contiene gli antiossidanti, il famoso paradosso francese, i francesi si stonfiano, mangiano un sacco di burro, di formaggio, fumano come dei turchi, eccetera, e hanno un terzo delle malattie cardiovascolari che per esempio gli inglesi che bevono la birra o degli americani che bevono la birra, hanno dato la colpa o meglio il merito al vino rosso. Difatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità, famoso OMS, consiglia di bere alle donne un quartino e agli uomini quasi mezzo litro di vino rosso al giorno. Il vino bianco non fa gli stessi effetti. Ma torniamo al frullato d'aloe. Allora, prenderò i miei 350 grammi di foglie, anche 400, insomma, li pulisco, li metto a pezzetti nel frullatore, ci metto i miei 50 cc di superalcolico, lo frullo bene, ci aggiungo il miele. Di solito qualcuno, allora dipende, se l'aloe è molto amara o se a me piace poco l'amaro, no? Metterò un po' più di miele. Viceversa, se l'aloe non è molto amara stagionalmente a seconda della qualità eccetera, e se ho una persona che ha il diabete posso metterne anche solo 200 grammi, anche solo 150 grammi di miele, però un po' di miele bisogna metterlo. Perché? Perché la funzione del miele è né più né meno che quella del cavallo di Troia. La cellula cancerosa è una cellula che fermenta, che quindi non ha un metabolismo basato sull'ossigeno. Cioè, questi sono studi che sono stati fatti addirittura nel 1929-1931. Hans von Euler nel 1929 ha preso il premio Nobel perché ha dimostrato che le cellule cancerose non hanno gli enzimi respiratori, e Otto Warburg nel 1931 ha dimostrato che la cellula non respira, cioè non ha la capacità di respirare, non utilizza l'ossigeno ma fermenta. Seeger, sempre prima della guerra, è riuscito a risanare le cellule cancerose, cioè ha preso la cellula cancerosa, l'ha messa in un'atmosfera di ossigeno puro, posto a 5 atmosfere di pressione, e la cellula si è risanata. Da tumorale è diventata cellula sana, finito, il cancro non esiste più, no signori, perché purtroppo per noi l'ossigeno puro è tossico, cioè noi basta una pressione di 1,2 e andiamo al creatore, lì sono e 5 di pressione, quindi la cellula resiste ma i nostri polmoni si bruciano, no? Quindi non possiamo, fermo restando che anche nelle terapie moderne l'iperossigenazione è quella che ti aiuta a vincere la cellula tumorale. Fatto sta che la cellula tumorale fermenta, non usa l'ossigeno, no? Come se fosse un fungo, infatti Tullio Simoncini e altri dicono il cancro è un fungo, si comporta come un fungo, fermenta, non ha bisogno dell'aria per vivere, anzi è diventata la cellula tumorale proprio perché l'ossigeno non gli arriva. Il modo più sicuro per trasformare una cellula sana in una cellula tumorale è deprivarla dell'ossigeno, basta far scendere del 40% l'apporto, fatto 100 l'apporto normale di ossigeno, se io riesco a impedire al 40% dell'ossigeno di arrivare, sotto il 65% di approvvigionamento di ossigeno la cellula degenera e diventa un piccolo tumorino. Non è proprio così, ve la sto facendo facile, perché è chiaro che il corpo umano si difende dai tumori, noi abbiamo milioni e milioni di cellule tumorali tutti i giorni che vengono eliminate, perché la prima cosa che succede è l'apoptosi, si autodistruggono, dopo interviene il sistema immunitario, se non si distruggono, se poi il sistema immunitario non funziona, allora l'organismo umano la ingloba in una capsula di collagene, se non riesce a inglobarla nella capsula di collagene allora viene il disastro, eccetera. Però abbiamo tanti livelli di protezione, comunque per farla semplice, la cellula che non ha ossigeno si trasforma in cellula tumorale. perché non arriva ossigeno alle cellule? Semplicemente per tanti motivi, un'infiammazione costante, o un'intossicazione, o delle tossine, o un danno da radiazioni, o qualunque motivo sia, quando riesco a non far arrivare ossigeno alla cellula, la condanno a degenerare. E una cellula degenerata consuma per vivere 15 volte più ossigeno di una cellula normale. Vuol dire che è come avere un motore che non va, che fa fumo, che consuma un sacco di benzina. Invece di fare 15 km ne fa solo uno. Cioè per fare la stessa energia la cellula sana usa uno di zucchero, la cellula tumorale usa 15. Tutto il discorso per dire che la cellula tumorale è famelica di zucchero. Quindi quando ho il tumore, la prima cosa che devo eliminare sono gli zuccheri, e per zuccheri intendiamo tutti gli alimenti a indice glicemico superiore a 40-50, quindi anche la farina, anche le patate, anche tutto, le bevande gasate, non parliamone, eccetera. Ma posso star tranquillo che appena introduco dello zucchero nel corpo, qualcosa di dolce, le prime a servirsi sono le cellule tumorali. Ecco che se io metto il mio miele nel frullato, no? La cellula tumorale lo assorbirà prioritariamente, e questo miele si è caricato dei principi attivi dell'aloe, che quindi vanno a farmi morire la cellula tumorale, o quantomeno vanno a danneggiarla. Sì?
Questo dubbio, se perché c'è l'aloe, ma se io do, cioè se prendo il miele normale, anche quello entra il tumore, il miele così da solo, senza aloe.
Certo, sì. Sì, sì.
Quindi il miele in realtà...
Il miele, per dire, lo zucchero, per dire... Il miele, diciamo, è molto biodisponibile, dà energia, è zuccherino, è formato da... perché, diciamo, ha indice glicemico più basso, il miele d'acacia e il miele di castano, perché c'è molto fruttosio. Il fruttosio ha un indice glicemico basso, sì, però poi non bisogna esagerare neanche col fruttosio, perché una volta dicevano ai diabetici usate il fruttosio, poi hanno visto che il fruttosio non faceva altro che peggiorare le cose, però un conto è il fruttosio artificiale, l'altro è quello del miele, ma comunque è sempre meglio non esagerare con le cose dolci. Nell'antichità, allora, il più grande medico dell'antichità è stato Ippocrate, no? Nel 350 avanti Cristo, e ha descritto tutte le malattie, ma una malattia così evidente e così semplice e così identificabile come il diabete non l'ha descritta, per il semplice motivo che il diabete non esisteva. L'unica malattia simile al diabete è stata descritta dagli antichi egiziani, ed era una malattia razzista, perché colpiva solo gli alti sacerdoti e basta. Come mai? Ma perché gli alti sacerdoti erano gli unici ad avere accesso illimitato a una fonte costosissima che era il miele, no? Il miele era costosissimo, loro ne potevano usare quanto ne volevano, la gente comune non lo usava, lo usava pochissimo. Ecco che usando troppo miele gli veniva il diabete, quindi è l'eccesso di zucchero che dà origine al diabete, come tutti sappiamo, e il miele non fa eccezione, anche lui ha questi problemi, meno dello zucchero bianco raffinato naturalmente, però anche quello. Lo zucchero di canna ha lo stesso indice glicemico dello zucchero bianco raffinato. Io consiglio comunque a tutti di leggere il bellissimo libro di William Dafty, Sugar Blues, la storia segreta del vostro nemico più dolce. È un librettino così, ne hanno venduto milioni di copie, vi apre gli occhi veramente. Comunque lo zucchero di canna, quello grezzo, la panela eccetera, è ovviamente molto migliore dello zucchero bianco raffinato, perché contiene tutti i minerali eccetera, le vitamine, e non hanno usato gli acidi, i prodotti di sbianca. Adesso ho fatto una conferenza proprio su questo, no? Sulle differenze degli zuccheri eccetera, no? Ci vorrebbe del tempo a spiegare. L'indice glicemico però dello zucchero di canna è lo stesso di quello dello zucchero bianco raffinato, quindi volendo... Ma niente, ma che bisogno c'è di zuccherare? Voglio dire, cos'è questa deviazione di usare lo zucchero? Chi non me l'ha mica detto il dottore di mettere lo zucchero nel caffè? Cioè noi abbiamo questo senso del gusto alterato, ma soprattutto l'alterazione cerebrale dei recettori a livello delle endorfine cerebrali. Ma lo sapete che gli stessi recettori dello zucchero sono gli stessi di quelli dell'eroina? E disintossicarsi dallo zucchero è duro come disintossicarsi dall'eroina. Ci vuole un mese disintossicarsi dallo zucchero. E anche col sale, però un altro. Io ne uso tantissimo di sale, però lo zucchero ho fatto una fatica paurosa a smettere di utilizzare lo zucchero ai tempi. Adesso lo uso ancora ogni tanto, cioè voglio dire, quella volta al mese che mi prendo il cappuccino velenoso per antonomasia, diciamo il cappuccino. È una delle cose, siamo in un bar, no, stiamo zitti.
Perché è un'alternativa, magari chiediamo, ci sono domande.
Facciamo domande. Comunque diciamo lo zucchero più lo limitiamo, no? Lo dovremmo eliminare, ma dobbiamo eliminare anche le bevande gasate, dobbiamo eliminare qualcuno dice addirittura le patate hanno un indice glicemico elevato, no? E non solo le patate, la farina bianca 00 e tutti gli alimenti. Vado sul sito, come si chiama, Montignac, mi scarico la tabella degli indici glicemici e vado a vedere tutti i cibi che indice glicemico hanno, dopodiché nella mia dieta cercherò di utilizzare tutti i cibi che hanno un indice glicemico inferiore a 50, ogni tanto, ragazzi, il piatto di patate fritte me lo mangio anch'io, ragazzi, però non è che me lo mangio tutti i mesi, voglio dire, no? Cioè... ma sì, una volta, ma la mia dieta deve essere una dieta, la dieta mia, la dieta sana deve essere una dieta prevalentemente, diciamo, equilibrata. Io amo dire, cerco di seguire una dieta equilibrata e sana per accumulare un patrimonio di salute che poi dilapido in una sera o due facendo bisboccia con gli amici, no? Cioè, però dobbiamo dare al corpo il tempo e la possibilità di rigenerarsi. Se tutti i giorni io lo massacro, una volta con troppi zuccheri, l'altra volta con gli alimenti troppo acidi, poi quelli con gli ingredienti, come dire, adulterati, poi con i conservanti, poi con i coloranti, eccetera, alla fine capite anche voi che i grassi idrogenati. Allora, qualche domanda?
Sì, se c'è qualche domanda, e poi abbiamo Vince che è venuta. Sì. Per spiegarci un pochino come si piantano, si trapiantano, si fanno studiare le aloe. Giusto? Due secondi? Ok. Ci sono domande eventualmente? È stato abbastanza esaustivo, direi.
L'ho già stufato.
Dice?
No, quindi prima una domanda la faccio io, perché tanti anni.
Grida.
Devo dire una cosa. Urla. Se noi non usassimo il miele all'interno del filato d'acqua, non avrebbe l'efficacia che ha sul miele.
Sì.
A questo punto, se
sì.
Il miele va sulle cellule, quelle
certo.
Cattive,
certo.
Limiterebbe l'effetto.
Sì, fermo restando che sono convinto che i brasiliani hanno utilizzato il miele per, diciamo, medicare un po' il sapore troppo amaro, però hanno fatto bingo perché hanno trovato esattamente la cosa che ci voleva per trasportare all'interno delle cellule i principi attivi, le cellule tumorali, voglio dire, i principi attivi. Però l'aloe non serve soltanto per il tumore, come dicevamo, serve per tante altre cose.
Quando la utilizzavo, mi facevano il culo, Cristoforo Colombo mi faceva il culo.
No, Cristoforo Colombo, come anche gli uomini primitivi, probabilmente la mangiavano, perché l'aloe è anche ricostituente. Cioè, se io mangio soltanto il gel interno, specialmente l'aloe vera, non ho portato la pianta grossa che avevo perché pesava una trentina di chili con il vaso e tutto, però si fanno proprio delle bistecche di gel alte così, e quelle sono ricostituenti, remineralizzanti, contengono tutte le vitamine, quasi tutti gli aminoacidi essenziali, tutti i minerali. Cioè,
si mangia così?
Si mangia così, guarda, ne potete mangiare quanto ne volete, ne potete mangiare.
L'intervallo, dato questa qui siamo in introduzione mattina. Ecco, così sentono anche un'altra voce che ogni tanto, anche se
fa bene.
Un'altra voce e cosa. Mi hanno coinvolto in sta cosa, perché in sto baretto qui mi coinvolgono sempre se una roba peggio dell'altra. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto una pianta di aloe in casa, se... Allora, intanto sono proprio molto belle, grassottelle, carine. Nella coltivazione dell'aloe, la cosa più importante da tenere sempre presente è che è difficilissimo far morire una pianta di aloe, basta non fargli vedere l'acqua. Cioè, sì. L'unico pericolo per l'aloe è annaffiarla troppo, perché l'aloe difficilmente secca fino a morire e invece molto facilmente marcisce. Il marcisce qui sotto, se è troppo umido, pum, casca giù e arrivederci, grazie. Tutte queste piantine qui sono tutte quelle che arrivano ancora da...
Alcune sì, da te, altre...
Io avevo una casa dove non ci abitava nessuno e lui continuava a portare la pianta di aloe. Alla fine, nel giro di... un anno avrò avuto 100 piante di aloe, perché allora, quella arborescens che è questa?
Sì, questa, anche questa, sono varie qualità di arborescens.
Tutte fanno un sacco di figli, specialmente l'arborescens e quella, questa qui che è vera.
Quella lì è la chinensis. Chinensis, la vera è quella, sì.
La vera non lo so, ma la chinesi, perché non ce l'avevo, non è portabile. La chinesi di quegli affarini qua ne fa veramente a decine. Allora, come dicevo, l'importante è che sia sempre abbastanza secca la terra, non umida. Quindi li mettete, intanto non i vasi di plastica, perché se poi ne di vasi di plastica. Mettete
i vasi di
moccio che sono più. Poi deve avere buco sotto per forza, senz'altro. Gli mettete un po' di drenante, quei sassolini, quelle cose, ma tanto così, perché almeno l'acqua se ne va. La terra va benissimo, anche la terra del giardino o il terriccio, però sarebbe meglio mettere sempre un po' di sabbia. Andate dal Peppo Furega che ha la cava, gli dà tutta la sabbia che vuole, che volete. Quindi la terra mischiata con un po' di sabbia con sotto il drenante. Mettetegli un vaso bello grosso, non come questi qua, perché veramente le radici corrono come delle matte. Quando andate a comprare una pianta di aloe nei vari garden, se la tirate fuori dal collo vedrete che c'è più radici che terra, perché proprio si sviluppano molto. E poi dopo, bellissimo, in primavera li tirate via i tuoi figlietti, tutti questi quattro pomini, praticamente sono senza radici quando li staccate, anche qui dall'arborescens, tutti questi qua. Li lasciate seccare un paio di giorni all'aria, perché quando lo stacchi è umido e quell'umidità non gli fa bene. Lo mettete dentro nella terra e vedrete che dopo, primavera chiaramente un po' di acqua della latte, e dopo un mesetto fa le sue radici e quella è bella di partita. E l'altra cosa importante è sapere che in inverno, dico bene dottore, cos'è questa roba?
È registrato. Ah.
In inverno l'aloe va in letargo. Io in sta casa, dove questo qui a fuori il portale, ce n'è una centinaio, le mettevo in cantina perché era l'unico posto dove non andava sotto zero e me le dimenticavo da novembre a marzo, cioè non andava manco da rilascio, perché vanno veramente in letargo. Dopo, quando le ritirate fuori, le mettete al sole e quando d'estate al sole, allora lì sì, ma ripeto, pochina, perché se le annaffiate come una pianta normale è molto facile da commercire. Poi è anche bello perché ve la tenete in casa, non gli fa male, poverina, dalle foglie quelle sotto, quando io ho le mani, ma che mani che ho, mi taglio, mi scotto, tutte quelle robe lì, tagli un pezzo, ti metti su un pezzettino di gel e quello ti cicatrizza, ti fa passare le scudature,
fa passare l'infiammazione analgesica e tutto il resto. E l'altro sistema per riprodurlo è tagliare proprio anche una talea, no? se io questa qui per esempio che alta la taglio, la metto in terra, questa qui ricaccia e quella lì,
e qua,
tutti e due vanno avanti.
Queste qui fanno figli.
Anche quelle lì fanno figli, sì, l'arborescence, che la vera fa i figli.
Quella là fa i figli, fa una valanga, l'arborescence invece fa
più, sì. Fa anche lei molti figli.
Fa, no, anche i cespugli.
Cespugli, sì.
E poi comunque ci si accorge, da fare quando la pianta siede, la foglia diventa leggermente marroncina, si sgonfia e lì uno capisce,
allora sì. E diventa quasi accartocciata, no?
E non muore, diventa un po' marroncina, diventa marrone.
Se non giro un paio di quelle serie qua,
e la un pochino d'acqua alla volta. Grazie a tutti, io finito.
Grazie.
Ecco, questa qui per esempio è abbastanza secca, se vedete le foglie sono ridotte quasi a zero, no? Vedete che non hanno spessore, sono fatte a tunnel, mentre le altre, queste foglie sono ciccione, no? A parte che è più grossa la pianta, però vedete che anche una pianta così piccola come queste qui, le foglie sono più carnose, ecco. Ah sì, l'aloe ama la penombra, cioè sta meglio in una zona dove prende sia sole che ombra, mezza ombra, sopravvive benissimo anche al sole come dicevamo, però soffre poi dopo un pochettino, d'estate dovrò bagnarla però, la bagnerò anche tutte le settimane, oppure la metto fuori in giardino, prende la rugiada, prende l'acqua, quando c'è ci pensa lei, però d'estate non, c'è molto meno rischio che marcisca perché il vaso si asciuga, ho provato anche a metterla in terra. E però poi bisogna tirarle su, in terra vengono benissimo, vengono, però le devo poi trapiantare in autunno perché sennò poi moriranno. Se gela muore, Bene, altre domande?
Stare in cabina senza luce.
Allora, la luce, esperimento a casa di Vice, in cantina ha pochissima di luce, però soffre un po'. Sì, è molto
importante, occhio al gelo, perché un anno l'ero messo in un posto, è andato, sì. Hanno fatto meno 14 scuole.
In serra muore, cioè serra non scaldata.
In serra, sì. In caveranda, sono ghiacciate, e quando ghiaccia è andata.
Poi stasera volevo portare, avevo una bella aloe ferox, perché con le spine e tutto, gli ho dato l'acqua un mese fa, e poi ancora 15 giorni fa che ce l'avevo in casa, blep. Poi ho detto, no, volevo portarla a far vedere cosa succede perché è completamente marcita,
sì,
però ho detto, no, vorrei che magari mettendola in macchina vicino alle altre, magari come si chiama, il Pseudomonas siringe, il batterio che la fa marcire specialmente, non vorrei che magari questo qui
anche le agave muoiono col freddo,
sì, però l'agave è molto più resistente, l'agave
che ho visto è marcita,
sì, però è più resistente l'agave, anche se va un po' sotto zero resiste già di più. No, se gela anche lei, sì. Anche l'ulivo se lo fai gelare bene, poi se gela in primavera quando tutta la linfa, guai, ecco.
Ricordiamo forse i prossimi incontri, il prossimo è fra un mesetto, circa il 16